Radio Fab presenta.
Diritto per mezz'ora.
Conduce Giacomo Scortichini.
Buonasera a tutti e bentornati all'undicesima puntata stagionale di Diritto per mezz'ora, l'unico programma grazie al quale navigare tra le onde della legge diventa forse un po' più facile. Ai microfoni di Radio Fab, sempre io, Giacomo Scortichini, e questa sera con me in regia, come di consueto, Alessandro Cape Capesciotti.
Buonasera a tutti.
Buonasera Cape, ed eccoci tornati in diretta dai microfoni della nostra web radio dopo aver parlato nello scorso episodio dell'intricato rapporto tra l'intelligenza artificiale e le frontiere del diritto d'autore. E l'abbiamo fatto dicendo che l'avvento dell'intelligenza artificiale rappresenta una svolta epocale non solo in termini tecnologici, ma anche per le sue profonde ripercussioni nel campo del diritto. Infatti appare particolarmente significativo l'impatto delle nuove tecnologie nel mondo del diritto, realtà che dovrà affrontare sfide inedite e molto complesse. Siamo poi andati a chiederci se l'intelligenza artificiale, utilizzando come propria base materiale protetto dal diritto d'autore e producendo un'opera, come si dice, derivata, possa andare a violare il diritto d'autore originale. Ma abbiamo anche aggiunto che, secondo la normativa sul diritto d'autore, un'opera derivata è definita come opera nuova che incorpora o trasforma un'opera esistente protetta dal diritto d'autore. In questo contesto, se l'intelligenza artificiale utilizza un'opera protetta per l'appunto da diritto d'autore, può sorgere il dubbio, e è legittimo pensarlo, se la nuova creazione costituisca una violazione del diritto attribuito al soggetto, alla persona fisica. Ci siamo poi mossi nel raccontare quali sono state le primissime sentenze che hanno affrontato questa problematica, citando una sentenza importante, emblematica, oserei dire quella di Washington, del Tribunale di Washington, quindi parliamo di Stati Uniti d'America, nonché prima espressione della Cassazione italiana, quindi c'è stata una pronuncia statunitense e un'espressione nostra diretta, sentenze che paradossalmente sono entrambe dello stesso segno, della stessa direzione, cioè quella sostanziale di riconoscere la tutela dell'autorialità solo se esiste un effettivo e sostanzioso contributo umano all'elaborato dell'intelligenza artificiale. Ed abbiamo poi concluso il nostro excursus dicendo in che modo gli autori di opere originali possono difendersi, tra virgolette, dall'intelligenza artificiale, in primis con le cause di tribunale, però che spesso hanno dei problemi o vanno comunque per le lunghe, e in secundis attraverso nuovi programmi digitali che consentono di evitare proprio il plagio multimediale. Ma dopo aver riassunto in maniera molto sintetica il tema dello scorso mercoledì, io come di consueto vi fornisco i nostri contatti. Siamo sempre a Fabriano in via De Gasperi numero 8, siamo contattabili al numero di telefono 0732 3550, anche tramite WhatsApp ovviamente, cari ascoltatori, e siamo ascoltabili al sito www.radiofab.it. e tramite una app che si chiama Radio Fab semplicemente, che è scaricabile da tutti i Play Store, e app che consente di ascoltare le registrazioni, o meglio i podcast, come le piattaforme iTunes, Spotify e Google Podcast. E veniamo a noi, alla tematica di questa sera. Dedicheremo il nostro undicesimo capitolo di Diritto per mezz'ora ad un argomento molto attuale, afferente il diritto tributario e, a dirla tutta, anche quello costituzionale. Parleremo infatti della nuova riforma proposta dall'attuale governo di centrodestra, denominata federalismo fiscale. Ma prima di addentrarci all'interno della tematica, diamo spazio alla musica andando a sentire Pino Daniele e la sua A me me piace o blues.
Memo!
stiamo blues e tutte le giorni già cantà. Perché sono stata zitta ma un momento mi spuga. Sono volgare so che nella vita suonerò. Chi te ne complessa non ne può. A me mi piace zucchero che scendi su caffè. Una presa ranna sto ma chi è meglio di me? Se cagassi me faccio tutto quello che mi va. Perché sono blues e non voglio cagnare. La voce resto male, la pazienza su punta. A gente che cammina, mi sappia per traità. Ti vengo presso a te, perché sono nato in casa e non sono nera, nera. A me mi piace chi la faccio senza soffermare. Che tu stai posando perché sapevo che andrà. Hai zona c'è più, ma non ti fa brugliare. E dove la faccio senza soffermare. A me mi piace il blues e tutte le giorni c'è che andrà. Perché mi brucio fronte in una maniera già fuga. Sono volgare so che nella vita suonerò. Sono blues a stregne niente sono buono. A voce resto male e a paziente su punta. A gente che cammina mi è sabbia per traità. Ti venga a pensare perché sono nato a casa in questo nido.
Ed era Pino Daniele con A me me piace o blues. Ma entriamo nel vivo della nostra puntata dicendo che all'interno del terzo punto del programma elettorale del nuovo governo di centrodestra, denominato Riforme istituzionali della giustizia e della pubblica amministrazione secondo Costituzione, si prevedeva la piena attuazione della legge sul federalismo fiscale e di Roma Capitale, nonché l'attuazione del percorso già avvenuto per il riconoscimento delle autonomie ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione. Sul punto aggiungiamo che una prima bozza di tale riforma è già stata predisposta, ma ha già provocato fortissime tensioni, soprattutto da parte dei governatori e dei sindaci di varie regioni. Appare imprescindibile, visto il tenore della puntata, raccontarvi che il federalismo è una forma di organizzazione dello Stato in cui il potere è diviso tra un governo centrale e governi subnazionali o regionali. E sin dall'istituzione della nostra Repubblica questa forma di organizzazione è stata oggetto di un vivacissimo dibattito. Tale dibattito abbraccia una serie di argomenti. Il primo riguarda il cosiddetto binomio federalismo centripeto, federalismo centrifugo, ovvero il confronto tra chi vede il federalismo come una forma di organizzazione statale di tipo divisivo e chi invece lo vede come una forma di tipo aggregante ed equalizzante. Il secondo argomento attiene al federalismo nell'era della globalizzazione, dibattito che tende a stabilire se il federalismo sia o meno in grado di rispondere adeguatamente alle grandi sfide e ai soggetti di questo fenomeno. Poi vi è, ovviamente, la questione settentrionale interfacciata alla questione meridionale, ovvero il ruolo del federalismo rispetto al rapporto difficile tra Nord e Sud Italia. Si parla anche dei costi del federalismo per comprendere se il sistema federalista sia e sarà in grado di ridurre e razionalizzare le spese statali o, al contrario, se rappresenti un aumento dei costi. Per ciò che concerne, per ciò che attiene il binomio federalismo centripeto e centrifugo, in Italia è stata la Lega Nord a riaccendere per la prima questione, attorno agli anni 90, il fatto. Quanto il giurista Franco Miglio parlò di un'Italia non predisposta per un regime centralizzato, essendo composta da una popolazione disomogenea e non avendo né un passato unitario né un buon livello di democrazia. In occasione del meeting Federalismo Fiscale nell'Italia che cambia del 2010, il presidente del Veneto Luca Zaia e l'allora presidente della Lombardia Roberto Formigoni sottolinearono che 150 anni di unità centralista non avevano funzionato e che il vero nemico della crescita e dello sviluppo dell'Italia era proprio il centralismo stesso. Tra gli altri partiti italiani, a dirla tutta, il Partito Democratico affermava di sostenere, virgolettiamo, i valori dell'autonomia e del federalismo, in quanto promotori delle capacità di auto-organizzazione in grado di garantire la coesione sociale e territoriale del paese. Di contro, c'è chi ha conferito e conferisce al concetto di federalismo un'accezione negativa, evidenziando quelli che sarebbero i rischi di una sfaldatura del paese, chiamando in causa il famoso termine secessione. Uno dei pericoli maggiori, infatti, risiede nell'esasperazione degli egoismi locali in favore di un federalismo che diverrebbe di natura centrifuga, che sarebbe causa di competizione tra territori e che vedrebbe, in tutta sostanza, i ricchi svincolarsi dagli obblighi di solidarietà derivanti dalla comune appartenenza all'unità nazionale. Non è nuova infatti la tesi di molti economisti, i quali annoverano tra gli esempi di federalismo centrifugo, quindi che spinge verso l'esterno, i casi della Catalogna in Spagna e dello stesso Nord Italia. Pertanto il federalismo, secondo questa tesi, definito anche federalismo per disaggregazione, rappresenterebbe l'inizio di un processo di detronizzazione dello Stato che rinuncerebbe a ogni pretesa gerarchica nel sistema delle fonti del diritto per diventare una semplice parte dello stesso rango di un comune, di una provincia o di una regione. Alla base di questa visione del federalismo come detronizzazione dello Stato c'è la motivazione storica per la quale il federalismo si svilupperebbe solo per aggregazione, cioè come ricomposizione paziente e delicata di società plurali attraversate da forti linee di frattura. Cari ascoltatori, dopo aver iniziato a trattare la nostra tematica, andiamo ad ascoltare il secondo brano musicale di oggi e diamo spazio al grande Enzo Iannacci con El Portava y Scarpe del Tennis.
Che scuse, ma mi veri quinta, tu me amis. Che era da fare il bagno sul stradun per andare all'idroscalo. L'era lì e l'amore lo colpì e il portaviscar del tennis e il parlava de perle. Rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. Portaviscar del tennis e il gavia d'este buon l'era il primo meraviglia perché l'era un barbun. Un bel dì che l'andrei a parlare de per lui l'aveva vista passa bianca e rossa che pareva il tricolore, ma per lui l'estavo più di parlare è il portavisca del tennis, e parlava de perle, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. È il portavisca del tennis, è il gavea duesh de buon, era il primo meraviglia, perché l'era un barbon.
Un bel dì, vicino a che possa cammini che arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che venga giù e domanda. Ehi, a me? Sì, a lei. È piacere la strada per andare alla Porta Frolonini? Non conosco la Porta Frolonini, scusi, io sono stato all'aeroporto. Il Toscalo lo conosce? Sì, il Toscalo lo conosci, so dove è il Toscalo. Lo accompagno io, il Toscalo, però vedi su camici una macchina, l'ho mai vista questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, è mia. Dove sta Barbone, dove sta la macchina? Macchine non ne ho mai viste. Ci fa salire sulla macchina e ci dico la strada dello scalo, se no niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene dello spasso, questa è la vita del bersalasso. Allora, la strada per dello scalo, vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Lo sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'è tutto, freni e frecce. Anche la marcia indietro? Bene, sono siamo a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, il suo padre di due. Ostia, Aristide. E rideva sempre. Ferma, signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma, signore. Ferma.
Un piacere che me la sa giochi, che anche a me mi guovi il mio grande amore. Roba minima, sente roba de barbo, è il portaviscar del tennis, è il parlava de perle, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. È il portaviscar del tennis, e il gamba due c'è buono, era il primo meraviglia, perché era un barbo. Mi aveva. L'han trovato sotto un bus de carton, che han guardato e pareva nessuno, che han toccato, che pareva che il dormiva. Lascia sta, che roba de barbo, e il portavisca del tennis, e parlava le perle, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. E il portavisca del tennis, e il cavallo di Estebo,
e rientriamo qui in diretta a Radio Fab dopo aver ascoltato Enzo Iannacci e la sua famosissima El Portava i Scarp del Tennis. Ma andiamo avanti con la nostra interessante tematica, affermando che un'analisi compiuta dell'istituto in esame non può prescindere dal nostro quadro costituzionale. In particolare l'articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale numero 3 del 2001, la famosa riforma del titolo V, dispone che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, norma che poi indica le materie in cui lo Stato ha una legislazione esclusiva e quelle in cui ha una legislazione cosiddetta concorrente con le regioni. Poiché anche le regioni sono titolari della potestà legislativa, per la cosiddetta autonomia normativa, la disposizione si preoccupa di ripartire le competenze tra esse e lo Stato in base alle materie che possono esserne oggetto. La riforma richiamata prima del 2001 ha riguardato varie disposizioni del titolo V e le modifiche apportate sono state molto incisive. Una vera e propria rivoluzione si è avuta nella stessa formulazione della disposizione. Prima della riforma, infatti, essa indicava quali fossero le materie in cui le regioni potevano legiferare, comunque nel rispetto sia dei principi di cui alla legge nazionale, sia nell'interesse statale e delle altre regioni. Ad oggi sono tassativamente indicate, badate bene, quelle di competenza esclusiva statale e concorrente, mentre quelle che non vi rientrano spettano alle regioni. Ciò indica un mutamento radicale nella prospettiva del legislatore. Pertanto, con la riforma del 2001, il legislatore ha accomunato sotto i medesimi limiti tanto la potestà legislativa dello Stato che quella delle regioni. Si deve quindi ritenere che la configurazione della disposizione in esame vada a modificare la stessa potestà legislativa in relazione al suo possibile contenuto. La circostanza che alcune materie siano di competenza esclusiva statale si deve al fatto che esse toccano valori che coinvolgono l'intera comunità nazionale. Esse, per la loro delicatezza, vengono consegnate allo Stato centrale, alla cura dei soggetti indipendenti. Invece, le materie di legislazione concorrente, elencate proprio dall'articolo 117 della Costituzione, possono essere oggetto di apposita disciplina, ma anche essere desunte da leggi già esistenti. Con tale legge, lo stesso Parlamento, ha delegato al Governo ad individuare i principi già vigenti, anche allo scopo di evitare un vuoto legislativo nell'attesa di una loro concreta definizione da parte del legislatore stesso. Peraltro, l'elenco delle materie concorrenti non è stato esente da critiche perché include ambiti che, secondo alcuni, dovevano essere riservati allo Stato centrale al fine di garantire una regolamentazione uniforme. La stessa Corte Costituzionale si è espressa in merito e ha perseguito questo scopo sia consentendo allo Stato di richiamare a sé funzioni legislative, sia stabilendo che i principi di base potevano essere più ampi del normale. Inoltre, la norma ripartisce la potestà regolamentare tra i vari livelli di governo. Infatti, la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva. In particolare, le regioni sono titolari nelle materie di loro competenza e possono divenirne tali su delega statale. Peraltro, si deve considerare la possibilità che anche nelle materie esclusive regionali la potestà in esame possa essere statale. Ciò accade in caso di materie trasversali, come ad esempio l'istruzione. In ordine all'organo locale competente per esercitare la funzione di cui la Costituzione ha rimesso la scelta della determinazione, si parla di statuti. Pertanto alle regioni spetta la potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente, nelle materie di legislazione residuale e nelle materie di competenza esclusiva statale, per le quali lo Stato ha conferito delega a una o più regioni. Il legislatore della riforma del titolo V ha inteso però ribadire come, nonostante l'autonomia di cui godono le regioni stesse, deve essere garantito il rispetto dei principi legati agli articoli 2, 3 e 51 della nostra Carta Costituzionale. Anche la materia dell'istruzione che abbiamo citato prima, oggetto di un acceso dibattito, in linea di principio è di competenza statale. Però si deve ritenere anche che si tratta di cosiddetta materia trasversale, perché idonea ad incidere su ambiti di competenza regionale. Infatti, il legislatore introduce un concetto più che una materia. Lo scopo a cui risponde questo ragionamento è consentire che su tutto il territorio dello Stato, a prescindere dalla divisione in regioni, vengano garantiti standard minimi di alcuni servizi. Ciò ha spinto la stessa Corte Costituzionale a sottolineare come lo Stato stesso debba agire con proporzionalità ed adeguatezza. Cari amici all'ascolto, continueremo a definire i profili costituzionali della questione legata al federalismo fiscale solo dopo il terzo brano. A voi Pierangelo Bertoli e Ita Zenda con Spunta la luna dal monte.
Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera. Per altre vie, con le mani le mie, cerco le tue, cerco noi due. Spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte. Tra volti di pietra, tra strade di fango, cercando la luna, cercando, danzandoti nella mente, sfiorando tutta la gente, a volte sciogliendosi in pianto. Un canto di sponde sicure, ben presto dimenticato, voce dei poveri resti di un sogno mancato.
Posso bere alla vita.
Dunque cada l'alba sulla mia strada, senza catene vi andremo insieme. Spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte. Spunta la luna dal monte. Strade di fango, cercando la luna, cercando, danzandoti nella mente, sfiorando tutta la gente, a volte sedendoti accanto. Un canto di sponde sicure, di bimbi festanti in un prato, voce che sale più in alto di un sogno mancato.
Ed erano Pierangelo Bertoli e Ita Zenda con Spunta la luna dal monte, ma andiamo a parlare della richiamata riforma delle autonomie regionali proposta dall'attuale governo di centrodestra e ancora, ad onor di cronaca, non approvata. Proprio in questi mesi si è infatti introdotta la discussione sulla legge quadro che deve definire la cornice per le intese fra il governo e le singole regioni con cui trasferire nuove funzioni alle regioni stesse. In discussione c'è proprio l'elenco delle 23 materie che la riforma costituzionale del 2001 che abbiamo prima richiamato ha assegnato alla competenza concorrente fra Stato e regioni. Nella bozza del disegno di legge è previsto che vengano stabiliti i livelli essenziali di prestazione che lo Stato deve ovviamente garantire su tutto il territorio nazionale prima di procedere all'accordo diretto sulle materie da delegare alle regioni, ma è anche fissato il termine di un anno, oltre il quale, se non vengono approvati con decreto del Presidente del Consiglio, le funzioni possono comunque e in ogni caso, e questa sembra pura follia, essere trasferite alle regioni. Inoltre si applica il cosiddetto criterio della spesa storica sostenuta dalle amministrazioni statali nella regione per l'erogazione dei servizi pubblici corrispondenti. La principale e condivisibile contestazione mossa a questa legge quadro è quella per cui, secondo i governatori del Sud, si aggraverebbero le differenze all'interno del paese proprio su questioni fondamentali come l'istruzione, la salute e le funzioni dei giudici di pace, tematica quest'ultima che rischia di creare disuguaglianze anche in un tema fondamentale come quello della giustizia. Si tratta di un disegno di legge che attuerà l'articolo 116 della Costituzione, all'interno del quale, al comma 3, è scritto che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite a altre regioni con le leggi dello Stato e su iniziativa della regione interessata. In pratica, sfruttando l'onda della citata riforma costituzionale del 2001, che come detto prevede materie di competenza esclusiva dello Stato, ma anche 23 materie di competenza concorrente del legislatore, ciascuna regione, se vorrà, potrà disciplinare alcune o tutte le materie. Sulla base di intese tra governo e regione partirebbe quindi un federalismo differenziato che rischia di sovvertire completamente le basi di uno Stato, quello italiano, fondato sul regionalismo e non su presupposti federalistici. In discussione, cari ascoltatori, ci sono quindi le 23 materie concorrenti che il disegno di legge Calderoli allega come promemoria e ve le leggiamo. Esse sono l'istruzione, i rapporti internazionali delle regioni e con l'Unione Europea, il commercio estero, la tutela e sicurezza del lavoro, le professioni, la ricerca scientifica, la tutela della salute, l'alimentazione, l'ordinamento sportivo, la protezione civile, il governo del territorio, i porti e gli aeroporti civili, le grandi reti di trasporto e di navigazione, l'ordinamento della comunicazione, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, la previdenza complementare integrativa, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, che sottolineiamo, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e infine la disciplina sulle casse agrarie e le casse di risparmio, materie che, a dirla tutta, rappresentano le fondamenta di uno Stato inclusivo e garante dei diritti essenziali dei cittadini. Tutto ciò appare sostenibile per le regioni solo attraverso una profonda modifica del sistema di tassazione, modifica che ad oggi non appare neanche tratteggiata dal governo, nonché circostanza che, lasciando gran parte delle risorse all'interno dei territori regionali, non farà altro che penalizzare gli ultimi a favore dei primi. Cari amici, concluderemo la nostra storia solo dopo il quarto brano della puntata. A voi Franco Battiato e la sua Stranizza d'Amori.
Dove d'unità scammacca i carretteri, ogni tanto la sauno, i loro bisogni e i muscoli ci abbulavano sopra. E una caccia di lucettoli alituri, nada ci commette in esa, gigini c'è una bocca a scuola, sta finendo. ca pasun iona sta frevi mi casin dall'ossa u tutto ca fora c'ha guerra mi sento scianizza d'amori l'amori e quando t'angongio d'asciata mi veni nascossando cori cu tutto ca fora se mori in amori scianizza d'amori l'amore. Angongio un'asciata mi veni nascossando cori cu tutto ca fora se mori n'amori scianizza d'amori l'amori mamma capa su ionna sta frevi mi casin dall'ossa cu tutto ca fora c'ha guerra mi sento scianizza d'amori l'amori
E rientriamo qui in diretta a Diritto per Mezz'ora dopo aver ascoltato questo pezzo meraviglioso del maestro Franco Battiato intitolato Stranizza d'amori. E andiamo a terminare la nostra puntata dicendo che la riforma proposta dal governo di centrodestra appare in linea di massima e formalmente, lo sottolineiamo, rispettosa del dettato costituzionale. Tuttavia il federalismo differenziato proposto dal governo stesso potrebbe accentuare i divari con un nord che avanza e un sud che resta sempre più indietro. I citati livelli essenziali di prestazione, cioè i pari servizi, nella bozza Calderoli devono essere varati con decreto della Presidenza del Consiglio entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. Ma se non vengono adottati, le intese verranno promulgate lo stesso. Il Parlamento poi avrebbe poteri limitati. Infatti avrebbe un mero compito di ratifica delle intese senza alcun potere di emendamento sulle stesse. Se poi il federalismo differenziato non andasse più bene, le modifiche saranno possibili solo se entrambi i partner, cioè governo e regione, saranno d'accordo nel riformarli. Ciascuna regione potrebbe quindi chiedere quali materie gestire. Ad esempio, Veneto, Lombardia e Piemonte hanno già fatto sapere che vorrebbero tutte e 23 le materie. Però per evitare che un cittadino della Calabria sia penalizzato rispetto a uno della Lombardia, sono previsti i menzionati livelli essenziali di prestazione, ovvero il diritto ai servizi che ciascun cittadino ha ovunque risieda e che lo Stato si impegna a garantire. Il fronte di chi si oppone al provvedimento chiede, tuttavia, che alcune materie siano escluse dal tavolo del federalismo, come appunto la scuola e la sanità, perché 20 scuole o 20 sanità, regionali ovviamente, minerebbero l'unità del paese. Infine, Il ministro Calderoli ha assicurato che non ci saranno rese fiscali maggiori o minori che una regione può usare per sé, non specificando però nulla in tale direzione. In conclusione, si è dell'avviso che la riforma in esame, così redatta e proposta, sia fallace e in grado di tracciare un solco irreversibile tra le varie regioni, situazione che, a detta di chi parla, appare essere in aperto contrasto con il principio di uguaglianza magistralmente definito dall'articolo 2 della nostra Carta Costituzionale. E siamo ormai giunti alla fine di questo nostro nuovo episodio. Io, prima di concludere la puntata, vi fornisco nuovamente i contatti della nostra web radio. Siamo sempre Fabriano e siamo sempre quelli di Radio Fab e siamo in via De Gasperi numero 8 e contattabili al numero di telefono 0732 035550 e ascoltabili al sito www.radiofab.it o tramite la nostra app. Noi vi lasciamo con l'ultimo pezzo della puntata. Ciao a tutti gli ascoltatori da me, Giacomo Scortichini, e dal mio prode tecnico Alessandro Cape Capesciotti. A voi l'ultimo pezzo. È Fabrizio De André e la meravigliosa Cruza de Mar. E ricordate, Duralex, Sed Lex. Alla prossima settimana.
Ombre de muri, muri de maine, donde ne veni du vele cane, den si tu du vali a se mostrani, e a neta na punto cotelo agu, e a monta la seu geresto tio, o diaule in se o segue fetonio, ne shurtimo da uma pesci vai o se da odria, a fontana di cumbi tacca de pria.
E andale, e andale, e andale,
e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e che tu lo preferisci là, figlie de famiglia o du de bon, che tipo a mia le senza algum dum.
E andale, e andale, e andaio, e andale, e andale, e andaio.
Se vê, consegue daia, você dá bem, você dá manja. Fritia de pinhe, janco de porto fim, cervele de pé, tu mesmo vim. Lasagne da filha, e quatro tu, batido e negro doce, de lebre de cu. A barca do vinho e na vecchia em um xiscante, emigrante do rio, o chão inteiro. Fim com a tincrechada, poeira urecante, redigane, venia de fite. Bacan da corda, marça de gué de sã, caneliga e ne porta, antena cruza de mar.
E andale, e andale.